come stai?
Buongiorno Giorgio, grazie, bene.
Bene, in che sei confinato anche tu? In che condizioni ti trovi?
Relativamente confinato, sono a Teramo, vicino all'università, ma devo dire che la giornata non è poi così cattiva, si lavora, si studia, ogni tanto si esce, condizioni tranquille, ringraziando il cielo.
Allora guarda, qui ovviamente l'argomento economia in questo frangente è da una parte evocato, dall'altra trascurato, perché insomma, per ovvie ragioni si dà spazio insomma anche eccessivamente, come anche tu avrai notato, allarmismi, emotività, insomma di queste cose, però in qualche modo i giornali cercano di parlarne, e allora io per introdurti prendo spunto dal titolo dell'editoriale di oggi del Messaggero.
Presentiamo un attimo Maurizio, magari qualcuno ancora non sa con chi stiamo parlando. Tu sei docente all'Università di Teramo, se non sbaglio, ti occupi di economia, una voce comunque già nota da diversi anni a chi ascolta la radio.
Sì, dicevo, l'errore di credere, il titolo dell'editoriale di oggi, di credere che il mondo globalizzato è finito, e poi vabbè, argomenta a modo suo. Io quello che ne ho capito come messaggio più o meno subliminale è che qui si vuole rassicurare l'opinione pubblica, la nostra ma un po' evidentemente in tutto il mondo, che qui il capitalismo seguiterà, che non abbiate problemi, poi finita l'emergenza tutto ritornerà come prima, anzi ci sarà un'accelerazione, e credo che questo sia dettato da una paura, fottutissima paura, che hanno economisti, uomini politici, di non saper governare la situazione. Dimmi tu se questo può essere un approccio insomma per introdurre il tema.
Sì, l'approccio mi sembra quello corretto. Quella che è stata chiamata globalizzazione in realtà era andata in crisi negli ultimi anni, e c'era un ritorno chiaro del protezionismo. Tutte le manovre fatte dall'amministrazione americana, prima nei confronti della Cina, poi nei confronti dell'Unione Europea, ma devo dire ancora da prima, a partire dal discorso che già il presidente Obama fece, riportare la produzione a casa faceva pensare ad un cambiamento in quella che era la delocalizzazione della produzione, in parte perché in molti paesi una volta molto poveri i salari erano aumentati e non era più così conveniente come prima spostare le produzioni in quei paesi. Lo stesso professor Ricciardi dell'Istituto Superiore di Sanità ricordava come l'idea che in Italia non si producano mascherine è stata dovuta al fatto che, essendo una produzione a bassissimo valore aggiunto, era stata delocalizzata nel tempo ai paesi in cui il costo del lavoro era più basso. Ecco, questo stava già cambiando. Molte imprese, anche italiane, che erano andate all'est stavano riportando parte della produzione in patria, però quello che è successo adesso è che le filiere internazionali del valore hanno avuto un vero e proprio infarto, cioè si è bloccata la catena internazionale del valore e si è bloccata in quella che è la parte più delicata, cioè non tanto e non solo gli approvvigionamenti interni quanto le vendite. Ti faccio un esempio: ci sono imprese dell'Abruzzo, anche particolarmente localizzate nella provincia di Teramo, che producono per la filiera automobilistica, quindi soprattutto per imprese tedesche. In questi giorni la produzione sta aumentando moltissimo perché i produttori tedeschi stanno accumulando scorte di magazzino di questi prodotti intermedi, nell'idea che fra un po' anche loro, diciamo fra 15 giorni, potrebbero bloccare la produzione. Quindi l'infarto c'è stato adesso, e questo è il problema che sta scatenando il panico sui mercati finanziari, in cui in queste ore tutti vendono tutto.
Ecco, ma secondo te questo, c'è un diretto collegamento, o perlomeno possiamo azzardarlo, tra interruzione della consumo e quindi della produzione, perché si bloccano le catene anche del commercio, ma tu giustamente dici pensiamo alle catene del valore, che è la cosa principale. C'è direttamente
di cui il commercio rappresenta ovviamente
di cui il commercio
modo,
rappresenta diciamo la fase finale,
cioè
la
vendi, cioè.
Certo, la realizzazione del profitto vero e proprio. Ma c'è un diretto collegamento tra finanza e quindi mercati finanziari e produzione, oppure in questo frangente la finanza va un po' per conto suo e quindi si innescano anche qui meccanismi incontrollabili?
Ma c'è e c'è sempre stato, però è un legame indiretto, è parzialmente autonomo il mondo finanziario, autonomo perché comunque la velocità di realizzazione degli scambi è infinitamente maggiore.
Certo.
Basta pensare al fatto che ieri sera, cioè prima che la Banca Centrale Europea annunciasse il cambio di passo, lo spread dei titoli italiani, che poi oggi corrisponde esattamente ai tassi di interesse che avremmo pagato su questa manovra aggiuntiva in più, era 280, è bastato che la BCE dicesse interveniamo e adesso si è stabilizzato a 200.
Sì.
Quindi sono separati in parte perché più veloci, perché con logiche diverse, però è evidente che un rapporto c'è sempre, sono anticipi sul valore e sul plusvalore futuro. Chiaramente la massa di capitale finanziario è sempre stata, e lo è ancora di più in questo periodo, un multiplo della produzione di valore, per cui gli effetti sono amplificati.
Ecco, ma in questa situazione, immaginando di essere io un rentier, un finanziere proprio agguerrito, ma dove li metto i soldi? Cioè li tolgo, vendo perché ho, cioè, e dove li metto? Cioè che fine fanno tutti questi soldi?
Guarda, per esempio il chimico farmaceutico ovviamente sta andando bene.
E quindi si investe lì immediatamente.
Alcuni di quelli, sì, cioè tutte le azioni delle principali case farmaceutiche stanno, come ovvio che sia, tenendo bene. Quello che sorprende è che anche quelli che prima erano considerati i titoli rifugio, tipo i buoni del tesoro americano, adesso stanno crollando tutti perché c'è un problema anche immediatamente di liquidità, sempre per il discorso di prima, perché se la catena del valore non la chiudi con la vendita,
certo,
per molte imprese c'è un problema. Io immagino che alla fine, come sempre, poi saranno i soggetti più deboli, a vari livelli ovviamente, tra i lavoratori ma anche tra le compagnie finanziarie, i più deboli quelli che perderanno, perché una grossa multinazionale ha la possibilità di mantenere 2-3 settimane di una situazione di infarto del genere, mentre per i più piccoli, quindi questo in un certo senso paradossalmente per la logica del capitalismo serve, tra molte virgolette, perché è il processo di centralizzazione che riprenderà quando questo infarto passerà.
Certo, quindi una delle cose che si può realisticamente azzardare come previsione, o perlomeno qualcosa che gli somiglia, è alla fine dell'emergenza, quando sarà, una ulteriore accelerazione delle concentrazioni in termini di sia di aziende sia di capitali.
Sì, penso di sì. D'altra parte abbiamo la possibilità di osservare in vitro quello che succede, perché questo ciclo è totalmente asincrono, nel senso che il giro che sta facendo il virus da est a ovest è lo stesso giro che poi fa la crisi finanziaria. Allora già il fatto che la Cina abbia ricominciato lentamente la produzione fa pensare che in qualche modo le grandi potenze, le grandi imprese ce la possono fare. Le stime delle perdite sono ancora parziali, ma non sono molto molto pesanti. Beh, dicono gli analisti che hanno fatto le prime analisi che anziché al 6% la Cina potrebbe chiudere al 5% quest'anno, cioè che potrebbero esserci 2-3 trimestri di perdite. Però ovviamente un conto è essere un grande paese, un grande produttore, un conto è essere un piccolo paese o addirittura un lavoratore senza protezione, come ce ne sono tanti.
Ecco, e questo proprio ci porta direttamente a casa nostra, no? Secondo me, perché se abbiamo un'economia che per anni si è fondata sull'idea malsana che piccolo è bello, no? E quindi questa pletora di piccole e medie imprese, questo nord-est, nord-ovest, come vogliamo definirlo, esemplare, esempio e così via, in questa situazione è quello che è proprio il vaso di goccio in mezzo ai vasi di ferro, o no?
Sì, lì andrebbe fatta una differenza fra le piccole e le medie imprese, perché il vero cuore produttivo dell'Italia in questi anni sono state le imprese di media dimensione. Quelle piccole naturalmente non hanno nel lungo periodo grosse possibilità di sopravvivere. Penso a quanto sia esteso e polverizzato il commercio al dettaglio in Italia. Sono i numeri che fanno la differenza rispetto anche al resto dell'Europa. La dimensione media degli addetti è di poco più di uno per l'Italia. Quindi le piccole imprese vanno sicuramente incontro a difficoltà, le medie possono ancora reggere, che poi era la parte, diciamo, dell'Adriatico, dell'Est,
sì.
Però anche lì molto legato il tutto nell'integrazione che esiste delle filiere del valore, molto legato a quello che succede per esempio all'industria tedesca, e quindi si risente di quello che succederà lì.
Quindi di nuovo si ripropone questa, così a grandi schemi, poi insomma è tutto molto approssimato, immagino, dove la grande impresa, almeno dal punto di vista della creazione fisica proprio del valore materiale, è ancora quella che è arbitro della situazione, e in cui le medie imprese sperano, quindi scommettono e augurano che la grande impresa, quindi le grandi concentrazioni, riprendano fiato, perché così ci sarà spazio anche per loro.
Penso proprio più o meno sia una cosa, almeno fino ad oggi il modello è stato questo, sì.
Ecco, ma questa crisi potrebbe incrinare questo modello da un punto di vista sia della creazione del valore sia delle politiche di piano, se ancora si possono chiamare così, cioè una sorta di programmazione, se non dello sviluppo, che ormai è diventata una parola grossa, ma perlomeno dell'economia. O no, o resta ancora tutto veramente, o ancora di più indeterminato e improvvisato?
Guarda, almeno rimanendo sullo scenario europeo, perché poi quelli asiatici o sudamericani sono molto lontani da quello che personalmente sono in grado di seguire, in Europa era praticamente avviata da poco, si era conclusa da poco una ristrutturazione generale delle filiere produttive dopo la crisi, il biennio forte 2008-2009, in cui le difficoltà delle imprese di subfornitura italiana era che molte imprese tedesche si erano rifornite di più presso le aziende dell'Europa dell'Est. Quindi questo modello di cambiamento geografico nella filiera del valore si era da poco consumato, ed è presto per pensare che ci sia un nuovo cambiamento. In realtà, dal momento che la crisi sembra essere globale, anche se colpirà, come dicevamo prima, di più o di meno a seconda della forza, non credo che ci saranno grossi cambiamenti. È chiaro, ogni impresa cerca di non perdere le proprie commesse se lavora in subfornitura, ma è una questione solo di tempo, di ciclo, cioè se chiudi 15 giorni prima o 15 giorni dopo potresti essere rimpiazzato. Quello che invece la seconda parte della tua domanda, quello sulla programmazione, ma quello è interessante, perché in questo periodo sembra che tutti si rendano un po' più conto dell'importanza della programmazione. Poi lo fai in emergenza, però ti rendi conto di quanto il mercato serva a poco in casi del genere. Può funzionare in alcuni ambiti in periodi normali, ma è enormemente più forte la cooperazione di cui c'è bisogno, e quindi questo è possibile che sia un esito, insieme a tanti altri, per dire la cosiddetta helicopter money, cioè la possibilità che si salti l'intermediazione delle banche ordinarie nella trasmissione degli impulsi di politica monetaria, Beh, a questo punto ne parlano tutti, ne parla il Giappone, ne parlano gli Stati Uniti, lo stesso Presidente Trump ha fatto capire che una parte delle risorse potrebbero andare direttamente, quindi qui forse più che nel caso precedente qualche novità ci potrebbe essere.
Ecco, ma questo tradotto, perché mi sembra un aspetto molto interessante questo ultimo a cui fai cenno, l'helicopter money in sigla molto specialistica, in pratica cosa vorrebbe dire, se capisco bene, che il ruolo delle banche centrali aumenta rispetto a un circuito di banche, di, chiamiamole commerciali, di credito, di finanziamento?
Proprio così, direi.
E quindi le banche d'affari perderebbero in qualche modo un ruolo rispetto a una programmazione più centralizzata, dove il ruolo è questo?
Esattamente, è la stessa logica che fa sopravvivere solo grandi istituzioni e global player, cioè in effetti durante il periodo Draghi il sistema monetario è stato inondato di liquidità, c'è stato un periodo in cui arrivavano qualcosa, acquisti come 80 miliardi di euro al mese. Però quello che si è osservato è che non sempre, anzi una parte minima di queste risorse poi dalle banche arrivavano, affluivano ai settori dell'economia reale che ne avevano bisogno, le imprese o i consumatori. Perché? Perché le stesse banche sono piene di debiti, quindi è possibile che si sia tentati o che si facciano sperimentazioni, perché non è facile decidere cose del genere da un momento all'altro, però se ne parla abbondantemente e potrebbero essere saltati alcuni di quei, anche lì sono, ripeto, sperimentazioni che si potrebbero, a cui potremmo cioè che potremmo osservare nelle prossime settimane, se la situazione continua come quella di queste ore in cui sembra che tutti gli operatori finanziari vendano di tutto.
Esatto, e questo, diciamo, sempre ammesso che cioè questo immagino creerà delle contraddizioni interne, perché non credo che le banche d'affari stiano ferme da questo punto di vista, cioè se gli viene sottratto non solo potere ma anche corrispondentemente la loro mission, tanto per usare un termine, cioè la loro funzione essenziale di essere in qualche modo regolatori e governanti dell'economia, e se questo passa alle banche centrali o le banche d'affari diventano cointeressate alle banche centrali, modello Banca d'Italia, non so se adesso dico un'eresia, oppure si creano sicuramente dei contrasti, insomma.
Sì, beh, quando tu dici banche d'affari immagini che dici in generale le banche commerciali, perché poi le banche
d'affari.
Anche lì io credo che il primo passaggio è quello della centralizzazione di molte, è di nuovo una piccola anomalia italiana, troppi depositi, troppe banche piccole, quindi anche lì un primo risultato potrebbe essere che molti piccoli istituti dovranno scegliere fra l'essere, cioè fra fusione e acquisizione,
certo.
O vengono comprate direttamente o si fondono. Poi che via prenderà quella della relazione tra le banche commerciali e le banche centrali, quello è veramente un territorio
inesplorato.
Però certamente c'è questa difficoltà, cioè che il meccanismo tradizionale della politica monetaria, per cui sostanzialmente i governi vendono titoli, cioè emettono titoli del debito pubblico, li comprano comunque le banche ordinarie, diciamo così, e poi la banca centrale li compra da queste banche. Questo meccanismo fa sì che in mezzo puoi perdere molta di questa liquidità, e allora si tratterà di scegliere chi sacrificare, e non è detto ovviamente che la cosa andrà come è andata finora. Molto dipende da quanto dura questa crisi, perché sembra che stia seguendo da vicino proprio l'evolversi epidemiologico, picchi molto molto gravi, però probabilmente brevi, seguiti poi da un periodo di instabilità che si trascinerà probabilmente per molto.
Ecco, da questo punto di vista, gli ultimi avvenimenti Lagarde, la gaffe iniziale, insomma, la sua prima uscita, diciamo pure non felice, e viceversa, poi la dichiarazione di ieri, che come dicevi tu ha fatto abbassare la febbre ai Bond e compagnia bella, possono essere lette in questo senso, e cioè qualcuno, più d'uno per la verità, ha accreditato la Lagarde come più o meno etero diretta dalla banca centrale tedesca, che in un primo momento, stando a questo tipo di ragionamento, aveva fatto sì che la banca centrale europea si tenesse sulle sue, quasi a dire sono affari vostri, sono i governi che devono decidere, e questo rispondeva al fatto che effettivamente la banca centrale tedesca vuole fare una sua politica a prescindere da questo, e quindi giocare tra virgolette su questa crisi, e che però questo non gli è consentito, e dunque questo contrasto è già un esempio di quello che potrebbe accadere.
Io non so se si tratti solo e tanto della banca centrale tedesca, quanto in generale del classico gruppo dei paesi nordici,
sì,
dell'Europa,
certo, sì,
che avendo condizioni di bilancio migliori in un certo senso, essendo più stabili per tante ragioni di alcuni paesi dell'area mediterranea, per non parlare di quelli dell'Europa dell'Est, sono ancora molto restii a mettere assieme, no, meccanismi tipo quelli dell'Eurobond. Da come ho letto, mi sembra che si sia conclusa non all'unanimità la riunione del board della BCE, però il fatto che alla fine, per la verità già subito dopo c'era stata l'intervista del capo economista Philip Lane della Banca Centrale, che aveva fatto capire che le cose cambieranno. Lì il meccanismo chiave è quello cosiddetto della capital key, cioè se la Banca Centrale deve comprare titoli o comunque prestare risorse in stretta relazione a quanto gli stati contribuiscono al capitale, al funzionamento della BCE. E si è detto nel comunicato di ieri che questo meccanismo sarà allentato, sarà alleggerito, quindi non è saltato completamente per le resistenze, immagino, dei paesi cosiddetti virtuosi, però è allentato, per cui i numeri sono che compreranno, credo, fino alla fine dell'anno soltanto per l'Italia qualcosa come 100 miliardi di euro di titoli in più, e questo al momento, stante l'entità della manovra, potrebbe essere già un buon numero. Ripeto, lo spread è crollato appena c'è stata questa dichiarazione.
Senti, questo per ovviamente sui grandi numeri e sulle risorse che i vari stati, in particolare il nostro ovviamente, possono impegnare in questa situazione, però puoi dare una valutazione anche del, penso che avrai letto l'ultimo DPCM, come accidenti si chiama, relativamente alla parte economica, ne puoi dare una valutazione, ovvero secondo te è sufficiente? Già hai detto che le parti deboli, a prescindere dalle finanziarie deboli o delle imprese deboli, ma insomma anche tutti i cittadini e le cittadine che stanno comunque o in cassa integrazione, quella non durerà in eterno, ma comunque poi ce ne sono tutta una parte che sono esclusi, puoi dare intanto una valutazione su il tipo di intervento e quanto potrebbe reggere? E ti aggiungo, scusami, un'altra cosa di cui non si parla, facendo paragoni con l'epidemia della spagnola di un secolo fa, che pochi evocano e invece su cui andrebbe ragionato sia dal punto di vista economico, facendo le dovute differenze, sia da quello proprio strettamente medico, potrebbe anche succedere che dopo una stasi, come successe allora nel periodo estivo, poi si ripresenti un'altra recrudescenza del virus in autunno. Quindi ti metto insieme queste due, diciamo, considerazioni per vedere quanto può reggere, se è efficace, e quanto può reggere il provvedimento economico del governo.
Sì, io credo che in questo caso il governo farà qualcosa di simile a quello che sta facendo per tutti gli altri decreti, cioè sono provvedimenti che non durano più di un mese, anche perché espressamente aspettavano cambiamenti nella decisione della Commissione europea, che al momento latita ancora, visto che il Eurogruppo è stato rimandato, o della BCE che c'è stato, quindi immagino che ce ne sarà un altro ad aprile. A me viene in mente quello che è successo per il terremoto all'Aquila e anche a quello successivo, cioè se tu rinvii le scadenze di pagamenti degli adempimenti fiscali di un mese, è chiaro che è troppo poco perché non succede niente, quindi immagino che questo sia un primo elemento in attesa di sapere, non tanto secondo me se i paesi dell'Unione Europea consentiranno ad alcuni paesi di indebitarsi, perché secondo me questo è nei fatti saltato, ma è di sapere quanto costerà poi questo indebitamento, per cui si aspettava la decisione della Banca Centrale Europea. Ci sono meccanismi chiaramente lì che vanno poi guardati provvedimento per provvedimento, cioè la cassa integrazione in deroga, ma questo le persone che ci ascoltano, che lavorano, chi è impegnato nei sindacati lo sa, è un meccanismo farraginoso che deve passare per le regioni, quindi spero che questa cosa sarà abbastanza sveltita, così come ci stanno altri meccanismi in cui magari, come dire, insieme ai provvedimenti di sostegno ne sono passati altri, veniva segnalato stamattina da qualcuno nell'articolo 75 procedure diverse per l'attribuzione delle licenze sul 5G, quindi bisogna ovviamente stare attenti che in casi del genere poi non ci capitino cose che non c'entrano direttamente o strettamente con la protezione del lavoro, però ecco, l'idea mia è che questo sia un primo provvedimento e credo che ce ne saranno altri. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, non è solo la spagnola, ma almeno da come dicono gli epidemiologi, quasi sempre c'è una seconda curva, un secondo picco ma molto molto più limitato, quindi potrebbe anche succedere, ma questo è un campo sul quale non sono titolato a parlare. Dico solo quello che ho visto, che è possibile che ci possa essere una ricaduta, ma di entità molto più lieve.
Questo è da vedere, comunque ovviamente questo argomento poi lo passeremo a chi di dovere, ovviamente, perché io su questo dissentirei, cioè per quanto riguarda per esempio le epidemie di influenza, quelle diciamo fra virgolette normali, quelle che si ripresentano in forma ridotta e nei primi mesi dell'autunno si sa che sono lo strascico di quelle dell'anno precedente,
certo, no? Certo.
Però sono epidemie, nonostante qualcuno abbia voluto fare all'inizio, adesso taccia per fortuna, un parallelo con le epidemie influenzali diciamo annuali, e qui siamo davanti a qualcosa di diverso, quindi vedremo, insomma, poi ripeto, lo affronteremo.
Guarda, soltanto un elemento su questo, proprio breve: da quando è cominciata questa storia c'è un solo punto che francamente ha attirato la mia attenzione, per l'unica cosa sulla quale sono in grado di mettere le mani, cioè un po' i numeri, le statistiche. C'è un'evidentissima anomalia lombarda o comunque che riguarda le regioni del nord. I tassi di letalità non sono il doppio, il triplo, ma sono qualcosa come 10, 12, 13 volte. Allora, in attesa che nei prossimi mesi, nei prossimi anni si capisca un po' meglio quale possa essere o quali possano essere le ragioni di questa, che per il momento è una tragica anomalia statistica, è chiaro che a quel punto, quando il mondo scientifico insieme, epidemiologi, istologi, esperti della complessità sociale, ci faranno capire che cosa può aver provocato questo picco, anche i provvedimenti di natura economica naturalmente dovranno essere tarati su la risoluzione di quelli che possono essere state delle concause. Ecco, solo questo, per non entrare in argomenti su cui è giusto che parli chi ne sa.
No, è sacrosanto quello che dici, che però mi fa venire in mente, così tanto per restare in casa nostra e ai contenziosi correnti di carattere politico che ci sono in Italia, ci dovrebbe essere, magari per noi è anche auspicabile, per quelli che la pensano un po' come noi, questo discorso autonomia differenziata Stato centrale, quindi un riproporzionamento di questo, ma perché se una cosa che viene fuori è, non so se chiamarla inettitudine, però sicuramente la tracotanza di alcune regioni del nord di vantare una loro specificità, unicità e grande professionalità, insomma si sta un po' sgretolando.
Ma io su questo sono un po' più prudente, perché di nuovo è il discorso dei numeri. Se abbiamo, se non sbaglio, qualcosa come 5.000 posti letto in Italia di terapia intensiva e di questi 2.500 in questo momento sono occupati, ma sono per la stragrande maggioranza concentrati nelle regioni del nord, con tutte le critiche che è giusto fare all'autonomia differenziata, al sottofinanziamento della sanità pubblica, all'eccesso di peso dato in alcune regioni alla sanità privata, numeri del genere sono semplicemente impossibili. Cioè, l'umanità progetta la propria vita per tempi normali.
Certo.
Può essere un po' più attenta, può essere naturalmente e deve dare molto più peso alle cose di fondo come la sanità e l'istruzione, però se, ripeto, le anomalie statistiche, diciamo così, non sono nell'ordine di 2, 3, 4 volte, ma di 12, 13, a quel punto diventa difficile per chiunque. Però è un discorso anche quello che sarà aperto, quello sull'autonomia delle regioni, che probabilmente nel campo soprattutto della sanità, ma non solo, può essere ridiscusso.
Sì, certo, questo è.
Però non so se ti era sfuggita una dichiarazione di qualche giorno fa del presidente della regione Lombardia Fontana, che ha improntitudinamente, vabbè, non so se esiste questo avverbio, ci siamo capiti, detto che la Lombardia reggeva proprio in virtù del suo tipo di organizzazione sanitaria. In ogni caso, quello che tu dici ovviamente è sensatissimo, però mi chiedo se davanti poi a questa situazione appunto così nuova e soprattutto così problematica, strategie del tipo richiamiamo in servizio i medici pensionati oppure facciamo contratti a tempo determinato non, diciamo, testimoni una proterva o mantenimento di un tipo di mentalità. Qui si sarebbe da assumere molto, c'è l'8% dei sanitari di tutte le professioni mediche che risultano positivi e positive, quindi forse sarebbe il caso invece di fare assunzioni, perché poi ovviamente è il discorso dell'esternalizzazione, devo essere pronto a licenziarli o comunque a cessare il contratto, a cessata emergenza, a cessata necessità. Non mi sembra un discorso che al di là dell'emergenza ricalca comunque una strategia precedente.
Sì.
Diciamo, come ultimo o penultimo argomento, un interrogativo che circola anche nelle discussioni così tra compagni, nei social, nelle riflessioni di questo momento, e cioè mi riferisco in particolare non so come definirle, ma a tutte quelle supposizioni, atteggiamenti, interpretazioni che vedono un po' dietrologiche per certi aspetti, un po' complottiste per altri. Cioè qui non è tanto il virus, ma è lo stato di eccezione oppure l'emergenza utilizzata per un fine che non è quello di tamponare un'emergenza di carattere sanitario, ma che riveste diciamo proprio l'ordinamento sociale in quanto tale, che a me personalmente lascia sempre un po' perplesso, perché da un lato queste pulsioni sono connaturate al capitalismo stesso, se non altro una società divisa in classi, quindi tendenzialmente disciplinare per tanti aspetti, basta pensare già all'organizzazione del lavoro e a come è realizzata, e quindi se parliamo di questo, credo che sia un concetto e un atteggiamento immanente, no? Può manifestarsi, cioè è latente, si può manifestare in qualsiasi momento. Dall'altra mi sembra quasi uno sviare viceversa l'attenzione da problematiche estremamente concrete come quelle del servizio sanitario, le sue deficienze, la sua demolizione, eccetera eccetera, per portare l'attenzione su queste e punti di vista astratti che io mi domando, ma chi ci guadagna in questa crisi al di là delle industrie farmaceutiche? Cioè qui non c'è un'entità mondiale, gli Stati Uniti di una volta o la Cina di oggi o il Giappone o non saprei dire chi altro, che ci guadagna, per cui c'è un disegno dietro tutte queste cose.
Io mi ritrovo totalmente con il modo di pensare che hai appena espresso. C'è una parola che a me piace molto e che mi serve molto per capire queste cose, e la parola è pretesto. Cioè ci sono delle cose che accadono per mille ragioni che non hanno nulla a che fare con il complotto, di una complessità enorme, che possono essere motivazioni ambientali, di tutti i tipi. Poi è evidente che sulle situazioni che accadono per motivi vari si sovrapponga una struttura legislativa, sociale, sulla quale è giusto mantenere l'attenzione. Io personalmente ce le ho presenti queste cose, ce l'ho ben presente, cioè la riflessione sullo stato d'eccezione, sullo stato d'emergenza è importante e va tenuta presente. Credo che anche qui è una scelta, poi ci sono persone, compagni, aree culturali che semplicemente perché hanno riflettuto più a lungo e magari in maniera corretta, penso tutta la riflessione sulla biopolitica, beh è centrale, è giusto, si tratta proprio di biopolitica in questo periodo, anche se poi i compagni che si occupano di sanità preferiscono mettere l'accento su quello, chi lavora sull'organizzazione dei lavoratori della logistica continua a lavorare su quello, chi si occupa di economia lavora su quello, quindi il complottismo veramente è fuori dal nostro modo di pensare, esattamente anche per le ragioni che dicevi tu, che non ci sarebbe nessuno insomma che in grado di approfittare, ma proprio perché la mentalità secondo me infantile, quella tipica del complottismo, di chi ha bisogno di trovare sempre delle spiegazioni semplici o dei capri espiatori quando poi alla fine le spiegazioni sono complesse. Diverso il discorso del pretesto, questo sì, ci sono indubbiamente soggetti personali, politici e sociali che sono soddisfatti dell'isolamento sociale e che molto probabilmente anche nelle settimane a venire diranno, beh in effetti però non si stava tanto male, tirando fuori che ne so statistiche tipo la criminalità è diminuita, fino a cose più banali di persone che non hanno più la movida sotto casa e dice però sto dormendo un po' di
certo.
Più esatto,
no, sono quelli insomma poveretti
no ma io mi immagino sono cose vere, certo. Però da qui, cioè voglio dire, bisognerà fare qualcosa tipo quella che non si è riuscita a fare con i decreti Salvini, cioè appena finisce l'emergenza smantellare rapidamente e senza lasciarne traccia tutti i provvedimenti che possono essere compresi, ecco, in un periodo del genere, ma che non devono minimamente costituire il modello. Perché altrimenti sì che la cosa diventa pericolosa, quindi va bene mantenere l'attenzione su queste cose, per carità.
Ecco, se posso aggiungere, mi viene in mente proprio dalle cose che dicevi che forse c'è un uso smodato della sineddoche, cioè che la parte proprio, c'è un'inflazione di questo, perché si prende appunto una parte, una specificità e si pensa subito di proiettarla sul piano generale, mentre giustamente come dicevi tu la complessità stessa di questo mondo capitalista, del capitalismo, è tale per cui in ogni momento c'è l'anomalia che mette in crisi tutto, compresa la stessa organizzazione capitalistica.
È un mondo fragile,
sì.
Anche perché è molto veloce ed è molto interconnesso, e quindi il virus che viaggiava col calesse 100 anni fa, adesso viaggia con i jet supersonici e rende tutto molto più complicato.
Sì, direi che con l'aumento della complessità aumentano anche le contraddizioni tipiche del capitalismo, insomma, se 100 anni fa erano 20 per quantificarle, oggi sono molte di più, per cui ognuna di esse può generare situazioni a catena di questo tipo, insomma, non so. Bene, Maurizio, non so se vuoi aggiungere qualcosa di tua considerazione personale, magari
no,
anche incoraggiante.
Credo che abbiamo fatto una discreta discussione.
Senti, in ogni caso, se ovviamente tu hai i nostri riferimenti, se avessi qualche riflessione ulteriore, eccetera, ti ospitiamo molto, molto volentieri.
Molto volentieri, anche voi.